Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ammazzata nel giro di poche ore senza sapere il come e il perché. Sparita nel nulla.
Siamo davanti a uno dei più clamorosi e foschi cold case.
Chiunque abbia fatto cronaca in provincia di Varese è incappato negli ultimi 30 anni nell'omicidio di Lidia Macchi.
Sky Crime presenta L'enigma di Lidia. Parte prima. È stato un mostro. Il mostro. Quando ancora non sappiamo dare un volto al colpevole, ma abbiamo dinanzi il risultato della sua disumanità. Ecco che ci aggrappiamo a questa parola, che può suscitare le immagini più disparate nella mente di chi l'ascolta. Nei mostri immaginati proiettiamo le nostre paure, ciò che non accettiamo di noi, l'altro. È una sorta di scatola, dove rinchiudere ciò che ci spaventa, ciò che non conosciamo. Come chi è stato capace di macchiarsi di un crimine efferato e farla franca. Mostri reali, ma senza volto. Solo così possiamo osservare un gesto che non riusciamo a comprendere, prendendone le distanze. Eppure, qualcosa dentro di noi ci spinge a rovistare dentro quella scatola per capire come il mostro sia fatto, per poter alla fine di tutto darglielo un volto e un nome. Alcuni di questi mostri hanno terrorizzato Milano e l'Interland Lombardo a cavallo tra gli anni 80 e l'inizio dei 90. Un periodo in cui le forze dell'ordine non disponevano della stessa tecnologia, tecniche di indagine, rilevamento delle tracce organiche che possono vantare oggi. È così che spesso nasce un cold case. Letteralmente caso freddo. Un caso archiviato anni fa per mancanza di prove, testimoni o colpevoli, ma che viene riaperto. A volte perché nel frattempo sono emersi nuovi elementi, oppure perché è migliorata la tecnica che consente nuovi tipi di analisi. Capita dunque che le storie di alcuni delitti irrisolti tornino alla luce. Una nuova luce con cui rovistare nella scatola dove erano stati rinchiusi. Ma per farlo, dobbiamo recuperare le voci di chi quelle storie le ha seguite da vicino, nonché di qualcuno che sappia fare chiarezza. Avete sentito nominare Lidia Macchi all'inizio dell'episodio. E allora addentriamoci meglio nel suo mistero, assieme a Matteo Caccia e ai giornalisti, poliziotti, avvocati e coprotagonisti di questo cold case.
Siamo alla fine degli anni Ottanta e siamo nella provincia di Varese. La provincia di Varese è una provincia operosa, ricca di stimoli che arrivano da diversi ambienti culturali. Uno di questi è Comunione e Liberazione. Comunione e Liberazione è un movimento religioso che ha trovato terreno fertile tra le famiglie varesine. E tra queste c'è anche la famiglia di Lidia Macchi.
Lidia Macchi, quel gennaio del 1987, sta per compiere 21 anni, li compierà a febbraio. È iscritta al secondo anno di giurisprudenza ed è un esponente di rilievo nel mondo giovanile di Comunione e Liberazione.
Lui è Gabriele Moroni, scrittore e giornalista che ha seguito la vicenda.
La giornata del 5 gennaio trascorre tranquillamente per Lidia nella casa Rione Casbeno a Varese. Verso le 7 di sera Lidia esce alla guida dell'auto del papà, la Panda, e raggiunge il vicino ospedale di Cittiglio, dove è ricoverata l'amica Paola Bonari. Esce verso le 8:30 e viene vista per l'ultima volta da un'infermiera mentre sta per imboccare le scale.
Per avere dati certi occorre la voce di un pubblico ufficiale. Ci viene in soccorso Giorgio Paolillo, ex capo della squadra mobile di Varese, che all'epoca si occupò del caso.
Verso mezzanotte del 5 gennaio del 1987, il signor Giorgio Macchi telefona in questura sulla linea del 113 segnalando che la propria figlia Lidia aveva detto alla famiglia che sarebbe rientrata verso le 8:30 per la cena, ma non rientrò.
Io ero in montagna a Pragelato, torniamo il 6 gennaio, e un insegnante, che era uno dei responsabili di GS, io sento che dice: dobbiamo cercare Lidia, no? Perché non la si trova.
Lui è Stefano Binda, vecchio compagno di liceo di Lidia. Il ruolo di questo vecchio conoscente nella vicenda lo scopriremo meglio più avanti. Torniamo a quella notte, dove altri amici di Lidia si mobilitano per cercarla. Sono una trentina la mattina del 7, raccolti davanti alla villetta dei Macchi, e si dividono in piccole squadre e incominciano a perlustrare la zona. Non la trovano, ma una di queste piccole squadre, ad un certo punto, lancia l'allarme. Hanno ritrovato la sua panda bianca. Il capo della polizia, Paolillo, in quel momento, si trova assieme al padre di Lidia.
Mentre il signor Macchi era davanti a me e stavamo parlando del caso, squilla il telefono del mio ufficio, era la mia centrale operativa, che mi diceva che avevano individuato in una zona boschiva la panda, e ricordo lo sguardo del signor Macchi, che mentre io telefonavo, che cambiate, mi ha detto lui: io ti ho visto che cambiavi colore, ho capito qualcosa. Però mi volevo illudere fino alla fine, non mi ha chiesto nulla, ma che riguarda la telefonata. Io solamente gli dissi: Giorgio, torna a casa perché devo uscire, va bene? Non ti preoccupare che mi faccio vivo io. Dopo circa una ventina di minuti, verso le 11, arrivammo sul posto a Cittiglio.
Il Saspinin è una collinetta desolata. È una strada sterrata che finisce in un cementificio. È un luogo solitario, un posto di tossici, di prostitute, di incontri furtivi. Si trova a 500 metri dall'ospedale di Cittiglio.
La panda si trovava in cima a questa collinetta, con una grossa macchia di sangue sul sedile lato passeggero. A circa un metro dalla panda c'era il cadavere di una ragazza che era coperto da un grosso cartone.
Il 7 ricevo una telefonata da Patrizia Bianchi e mi disse: è stata ritrovata Lidia. La frase successiva fu: non si trova l'arma del delitto. Omettendo di dirmi: ahimè, è stata trovata non più in vita e non per un qualche evento naturale, purtroppo, per un assassinio.
Ricordo questi capelli ondulati, neri, e ricordo pure che si vedeva questo stivale marrone, lucido, che fuoriusciva dal cartone. Fui io ad alzare il cartone e subito abbiamo avuto la conferma che si trattava della Lidia, perché aveva i vestiti che erano stati indicati dai genitori: il giubbotto blè, i pantaloni chiari inseriti negli stivali. Notammo una decina di coltellate alla schiena, girammo con l'aiuto della polizia scientifica il cadavere, e aveva anche delle ferite da taglio anche sul petto, e una, forse la più grossa ferita, era sul collo. In corrispondenza del collo, della ferita al collo, c'era questa colata di sangue.
Il cadavere è disteso a fianco dell'auto. E così è morta Lidia Macchi.
Sotto il corpo di Lidia c'è la sua borsa. E nella borsa ci sono due fogli. Uno è una delle più famose e anche più tristi poesie di Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. L'altro è un foglietto a quadretti scritto da Lidia, con parole che sembrano alludere a un amore terreno, a un amore difficile, per non impossibile.
Dimmi, perché sorridi? Perché il tuo sguardo è così dolce e luminoso e reale? Perché sollevi gli occhi al cielo? E perché io non posso arrendermi alla realtà? Non so se ci sarà futuro insieme.
Lidia era una conoscenza, la condivisione di ambiti, che erano due, quello del liceo, perché faceva il mio liceo, il Cairo Levarese, e quello appunto di GS. Avevo 20 anni. L'idea che vicino al mio paesello una ragazza che avevo presente, una mia amica, ma che conoscevo, cioè che fosse stata assassinata, beh, davvero scioccante.
L'autopsia avanza l'ipotesi che l'omicidio sia avvenuto in un altro luogo e soltanto in un secondo tempo Lidia, morta o morente, sia stata trasportata sulla collinetta del Saspinè.
Il medico legale ci dice che ha avuto un rapporto sessuale. Non aveva notato segni tipici della violenza sessuale, cioè graffi o lividi, soprattutto sulle cosce. Per cui si ipotizzò che la ragazza avesse avuto un rapporto o consensuale oppure sotto la minaccia di un'arma con cui appunto era stata letteralmente terrorizzata. La ragazza è stata colpita, contiamo pure le coltellate, 29 coltellate, utilizzando come arma del delitto un coltellino di una lama non superiore ai 10 centimetri. Quello che ci ha colpito maggiormente è questo accanimento che c'è stato sul cadavere. Pensammo, la zona era di tossicodipendenti, può darsi che qualche tossico, qualche balordo l'abbia presa e sotto la minaccia di un'arma l'ha condotta in quel posto e poi l'avrebbe accoltellata. Tutti gli amici e le amiche parlavano di Lidia come una ragazza fantastica. Il papà ce lo diceva sempre. Lidia, per cercare di conservare la sua verginità, sicuramente si sarebbe fatta ammazzare.
Lidia Macchi è una bella ragazza. Ha i capelli scuri, ha gli occhi profondi. È una studentessa modello ed è capo scout nella sua parrocchia. In quel gennaio dell'87 vive una vita intensa, ricca di prospettive. Lidia ha solo 21 anni e nonostante la sua giovane età ha già un forte carisma. È sicuramente una promessa nel mondo di Comunione e Liberazione.
Tanta gente vedete oggi pomeriggio a Varese ai funerali di Lidia Macchi, la studentessa di 21 anni assassinata vicino all'ospedale di Cittiglio.
Il 10 gennaio del 1987 migliaia di persone si danno appuntamento a Varese per dare l'ultimo saluto a Lidia Macchi. Tra loro ci sono anche il papà e la mamma. Sono visibilmente distrutti da un dolore profondo. Ma nello stesso giorno accade un evento anomalo. Uno dei tanti misteri che aleggiano intorno a questa storia.
Alla famiglia viene recapitata una busta che contiene una poesia, o meglio una prosa poetica, intitolata In morte di un'amica.
La morte urla contro il suo destino, grida di orrore. La morte grida e grida. L'uomo della croce, rifiuto, il gran rifiuto. Perché io? Perché tu? Perché in questa notte di gelo, il corpo offeso, velo di tempio strappato, giace. E tu, agnello sacrificale, che nulla strepiti, neanche un lamento.
Il papà legge questa lettera un po' strana, lui la vede, per questi richiami macabri, per questi richiami biblici, mistici, per cui la porta a me in ufficio. no? La leggemmo, lui mi guarda e dice: mi pare un po' strano. E sottolineava questa frase: di velo di tempio strappato. Gli dava l'idea proprio della mancanza della verginità, appunto, nella circostanza, cosa che lui non sapeva, perché ancora l'esito dell'autopsia lo sapevamo solo noi inquirenti stretti e il pubblico ministero.
Quindi la notte stellata, l'omicidio avviene la santa sera, avviene la notte, il velo di tempio strappato sarebbe la violenza subita dalla ragazza. Questa lettera viene attribuita dalla famiglia e dagli inquirenti alla mano dell'assassino.
Il capo della squadra mobile, Giorgio Paolillo, fa partire le indagini e come prima cosa ricostruisce le ultime 24 ore di Lidia.
La giornata del 5, Lidia rimane a casa con la nonna. Verso le 18 i genitori e la cugina tornano. Lidia, dopo aver scambiato i saluti con la mamma, prende la panda e dice: approfitto per andare a trovare Paola all'ospedale. Esce verso le 7:10, i genitori dicono: guarda che la panda è in riserva, e le danno 10.000 lire per fare benzina.
Paolillo calcola il percorso compiuto da Lidia e scopre che, visto che la panda è in riserva, la 21enne ha fatto solo pochi chilometri, da Varese all'ospedale di Cettiglio, dall'ospedale al Saspinin. Poi, però, la testimonianza di una signora ricoverata in ospedale svela a Paolillo un particolare molto importante.
Quando Lidia era uscita dall'ospedale verso le 8:15 di quella sera, si affacciava dalla finestra dell'ospedale il signor Maccario. In quella circostanza aveva notato, nel parcheggio libero dell'ospedale di Cettiglio, che era sopraggiunta una macchina bianca di grossa cilindrata che si era parcheggiata lì vicino. Poi ha visto che vicino a questa macchina c'era una macchina piccola, probabilmente una panda, che si era ferrata, e poco dopo la panda, a velocità molto ridotta, si era allontanata dal parcheggio.
Da questa auto bianca potrebbe essere uscita la persona che poi è salita sulla panda e ha condotto Lidia al Saspinin. E forse è proprio l'assassino. Ma chi c'era su questa auto bianca? Le indagini intanto proseguono.
Tre donne avevano segnalato nei giorni antecedenti l'omicidio di Lidia la presenza di un maniaco proprio nelle vicinanze dell'ospedale di Cettiglio, dove Lidia per l'ultima volta è stata vista viva.
Lei è Simona Carnaghi, giornalista della testata Malpensa 24. Da anni si occupa del caso Macchi, raccogliendo tutti i pezzi del puzzle.
Queste tre donne denunciano di essere state molestate, avvicinate da questo maniaco che aveva una macchina chiara, e le tre donne sentite fecero un identikit di questo maniaco.
Un uomo con la folta capigliatura, con vistosi baffi, nel piazzale antistante l'ospedale di Cittiglio.
Una addirittura raccontò che se lo ritrovò aggrappato al finestrino dell'auto mentre lei cercava di fuggire.
La pista che porta ad un maniaco terrà occupati polizia e carabinieri senza arrivare a nulla di concreto. Nel giro di pochi giorni, infatti, questa pista decade e gli inquirenti punteranno da tutt'altra parte, perché ad uccidere Lidia Macchi potrebbe essere stato qualcuno che lei conosceva molto bene.
I nostri sospetti si appuntarono su due personaggi, Giuseppe Soggiu e Don Antonio Costabile. Chi era Giuseppe Soggiu? Era un ex compagno di liceo della Lidia. Cominciamo ad approfondire soprattutto quello che aveva fatto alla sera del 5. Ci dice: io la sera del 5 o sono andato al cinema insieme a Pier Giorgio Bertoldi, seminarista, e Stefano Binda, oppure ero a casa, non ricordo mia o di Bertoldi, a vedere un film, per cui sentimmo il Bertoldo.
Fu chiarita la cosa perché il terzo amico disse: eravamo a casa mia e Binda non c'era.
La sera del 13 io convocai in ufficio e sentii pure Stefano Binda. La prima cosa che mi disse: io non vedo Lidia da circa 3 anni. Io dal 1 al 6 di gennaio del 1987 sono stato in gita sulla neve a Pragelato, va bene, in Piemonte. Quindi questa è la pista di Soggiu accantonata, Bertoldi accantonato, Binda accantonato.
Lidia, nella sua borsa, aveva una lettera scritta di suo pugno, in cui parla di un amore difficile, di un amore impossibile. Non so se ci sarà un futuro tra noi, scrive Lidia. E se nel suo omicidio fosse coinvolto un amore irraggiungibile, qualcuno di più grande di lei, che gravita nel mondo di Comunione e Liberazione.
Altra pista fondamentale nelle indagini riguardava la posizione di Don Antonio Costabile.
Ma chi è Don Antonio Costabile? Per scoprirlo dobbiamo tornare al 7 di gennaio. Il giorno del ritrovamento di Lidia, infatti, succede qualcosa di anomalo.
Mi ricordo che venne un sacerdote che voleva benedire la salma. Si presentò come Don Antonio Costabile, che era il responsabile spirituale degli scout cui faceva parte Lidia Macchi.
Perché il responsabile degli scout vuole benedire il corpo di Lidia proprio in quel momento, sulla scena del crimine?
Lui disse che conosceva la Lidia, che avevano fatto delle uscite con i ragazzi scout, e io chiesi pure cosa ha fatto la sera del 5. Lui la sera del 5 si trovava in riunione presso la Basilica di San Vittore insieme a 3 sacerdoti ed un laico. Immediatamente convocammo i 3 sacerdoti e il 4° professore, che era un laico, i quali vennero in procura, dichiararono che effettivamente si ricordavano che la sera del 5 avevano fatto la riunione con Don Antonio, ma stringendo la situazione, come eravate seduti, chi è arrivato per primo, cosa avete detto, ci cominciarono ad essere le prime crepe, le prime contraddizioni, per cui automaticamente sono stati dichiarati in arresto per falsa testimonianza.
I 4 fermati vengono poi liberati la mattina seguente, compreso Don Antonio Costabile, che resta però al centro del mirino. La polizia cerca delle prove contro di lui, ma senza successo. E questa è un'altra pista che si arena. Le indagini sono di nuovo ad un vicolo cieco e così, nel delitto di Lidia Macchi, si continua a brancolare nel buio e l'assassino resta un fantasma.
Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti. Versi di Cesare Pavese, gli stessi ritrovati nella borsa di Lidia. Scenderemo nel gorgo muti. Sembra proprio la sorte destinata a questo caso, per il quale trascorrono anni di silenzio, anni senza che nessuno parli, 24 anni senza sapere chi abbia inferto a Lidia quelle 29 coltellate mortali. Sino al 2011. Sulla scena compare un personaggio che è già apparso su un'altra scena del crimine. Si chiama Giuseppe Piccolomo e per il caso di Lidia Macchi è un vero colpo di scena. Hai ascoltato Mostri senza nome, Milano, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Aveli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.